Allora, si è iscritto a parlare il consigliere Zito.
Diciamo, la cosa che ho apprezzato di più nell'intervento di Millozzi è stata la moderazione. E diciamo così ho detto il giudizio su tutto il resto. Devo notare che mancano anche alcuni sindaci e mancano anche alcuni consiglieri. In assenza dell'opposizione che responsabilmente è presente, probabilmente non ci sarebbe neanche il numero legale, anche se questo è un consiglio aperto.
Chiedo scusa,
Quindi,
consigliere Zito, è un
no,
consiglio aperto, non è
appunto.
richiesto il numero
Esatto,
legale.
esatto. In mancanza di,
Grazie.
non vorrei interloquire col Presidente perché so cosa dico. In mancanza dei consiglieri dell'opposizione e non ci sarebbero il 50% più dei consiglieri. Diciamo, si è fatta una grandissima polemica su questo e poi il risultato è questo. Vabbè. Ora veniamo un attimo al merito della questione. Millozzi, nel suo intervento, ha detto che ci sarebbe stata la volontà a livello nazionale di mettersi a un tavolo, discutere, poteva essere un'occasione, maggioranza e opposizione insieme, un momento di difficoltà. Beh, noi abbiamo un'opposizione a livello nazionale che da 6-7 mesi a questa parte non sa far altro che chiedere dimissioni del Presidente del Consiglio. Il clima ideale, per trovare un accordo e per poter vedere di fare insieme le cose, il clima ideale, siamo nella condizione ideale, come se le dimissioni del Presidente del Consiglio servissero a dare stabilità e rassicurazioni finanziarie ai mercati, perché è la prima cosa dal punto di vista della finanza pubblica. Quando si dimette un governo è il massimo della stabilità finanziaria, specialmente per chi come noi ha problemi di finanza pubblica. È stata detta una cosa vera. Diciamo, detta in termini sbagliati, ma un concetto importante, Millozzi lo ha espresso. Con una forzatura ha detto è stata scritta a Bruxelles. Mi verrebbe da dire, allora prendetevela con Bruxelles, se l'ha scritta a Bruxelles questa manovra. In realtà c'è un fondo di verità. Cosa significa quando Simone dice la manovra è stata scritta a Bruxelles? Il punto è uno molto semplice. Sono scaduti 250 miliardi di euro di titoli del debito pubblico. E ce li compra, perché se no abbiamo difficoltà a piazzare sul mercato, ce li compra la Banca Centrale Europea, che però ovviamente vuole delle garanzie. Allora, quando si dice il primato della politica, la politica si è sottomessa, ha perso il primato sull'economia. La politica ha perso il primato sull'economia perché si è messa a spendere i soldi che non ha. E lo ha fatto per tanti anni. E oggi abbiamo un debito pubblico che ogni anno ci ripresenta il conto e ci costringe a fare in modo che chi ci deve comprare questi titoli del debito poi ci dice io ve li compro, però voi fate come dico io. E allora la prima cosa da fare per uscire da questa oggettiva impasse, che non può certamente essere addebitabile al governo in carica, la prima cosa da fare è cercare di ridurre il debito, di ridurre il deficit, di ridurre la spesa pubblica. Allora, cerchiamo di fare il quadro. Noi non siamo qui, e anche Arcieri in questo senso è stato abbastanza chiaro, a fare una difesa a prioristica o sulle soglie dell'intangibilità riguardo a questa manovra. Se ci viene chiesto, se il nostro consenso ci viene chiesto per incoraggiare il governo sulle liberalizzazioni che vanno fatte, sulle privatizzazioni, sulle dismissioni delle partecipazioni statali, sulla riduzione dei parlamentari. Noi siamo in prima fila per incoraggiare il governo e spronarlo a fare questo, di cui si sente la mancanza. Naturalmente, sulla riduzione dei parlamentari è stata citata, bisogna anche dire che se c'è un governo che l'ha fatta, la riduzione parlamentare l'ha fatta in una riforma costituzionale, questo è il governo di centrodestra del 2005, però poi la sinistra si impegnò per far vincere il referendum e facendo fallire la riforma, ma noi l'avevamo fatta riducendo della metà il numero dei parlamentari. Questo lo dico perché non mi sembra sia stato detto con sufficiente precisione negli altri interventi, diciamo, per integrare. Però certamente si può fare di più nella direzione della liberalizzazione e quella è la strada. Non l'aumento delle entrate, non l'aumento delle tasse. Quella è la strada. Venendo nel merito della questione, Noi siamo in questo contesto tutti obbligati a dei sacrifici. Non è vero che solo gli enti locali, il ministero è un taglio di 6 miliardi di euro, bene, 6 miliardi di euro, i ministeri, gli enti locali 4 miliardi. E consentitemelo, non è neppure vero che il taglio all'ente locale è indice di riduzione di autonomia, anzi, è la precondizione perché si crea l'autonomia. Perché se il comune è dipendente dai trasferimenti dello Stato, non è autonomo. L'autonomia implica la responsabilità e la dotazione anche di strumenti finanziari che ti consentano, è vero ragazzi, è così.
Prego, prego, facciamo terminare l'intervento.
È dipendente da qualcun altro, per i non è autonomo. Quindi il governo dà il 100% del recupero dell'evasione fiscale ai comuni, consente ai comuni di agire sulla leva fiscale. Ci saranno dei comuni che potranno non aumentare le tasse perché riusciranno ad andare avanti lo stesso con politiche oculate di risparmio che gli consentiranno loro di non aumentare le tasse, ci saranno dei comuni che saranno costretti ad aumentare le tasse locali. Vedremo, vedremo e ci differenzieremo su questo. Ma l'autonomia non vuol dire lo Stato mi dà i soldi e io faccio con i soldi dello Stato. L'autonomia vuol dire che io ho a disposizione io degli strumenti miei di finanza e non dipendo dallo Stato. Quindi non è vero che riducendo i tagli si riduce tutte le prospettive autonomistiche. È il contrario, esattamente il contrario. Così come non è vero che con i tagli agli enti locali si blocca lo sviluppo economico, perché io non penso che sia il comune a fare lo sviluppo economico. Sviluppo economico non lo fa il comune, questa è un'idea che non so da dove è stata presa. Lo sviluppo economico lo fa l'impresa privata, lo fanno le persone che rischiano il capitale, investono, questi fanno lo sviluppo economico, non il comune. Il comune ha un ruolo importante, nella regolazione, nella regolamentazione, nella pianificazione, e questo è un ruolo che deve essere fatto, ma non è che con il taglio si impedisce lo sviluppo economico dei comuni proprio. Quanto ai contenuti della protesta, ora, cosa quando si dice la protesta è una protesta generalizzata, è una protesta che riguarda anche sindaci del centrodestra, io mi chiedo, il punto politico è questo, noi siamo consiglieri dell'Unione dei Comuni della Valdera. E noi dobbiamo interrogarci su quella che è la realtà della Valdera. Se i sindaci di centrodestra del Nord Italia hanno fatto tutto il possibile per ridurre gli sprechi, non hanno neanche uno spreco, centrodestra o centrosinistra, allora fanno bene a protestare, perché dice io ho fatto di tutto per ridurre gli sprechi, non ho tutto razionalizzato perfettamente e protesto perché mi levi delle risorse. Se a Varese il sindaco leghista ha fatto tutto il possibile, non lo so, fa bene a protestare, ma noi non lo sappiamo perché non siamo consiglieri di Varese, va bene? Noi siamo consiglieri della Valdera e questo voleva dire il Presidente della Commissione Bilancio quando ha riportato la questione sulla realtà delle cose e noi siamo tenuti a giudicare la situazione nostra. Allora, siamo proprio sicuri di aver fatto tutto il possibile per ridurre gli sprechi e le inefficienze? Qui non siamo né a Varese né a Roma, non lo so. Se a Roma le manda a fare tutto, penso di sì, non lo so. Se ha fatto tutto, fa bene a protestare. Se non ha fatto tutto, fa male a protestare. So però che qui, per usare un'espressione diciamo eufemistica, ci sono molti, molti margini di miglioramento da questo punto di vista. Basti pensare alla sede in cui siamo. Questa è una sede che se fosse stata gestita in un altro modo tutta l'operazione, si poteva acquistare spendendo 3 milioni di euro in meno. Quante sezioni della Materna ci si fanno con 3 milioni di euro? Quanti investimenti ci si fanno con 3 milioni di euro? Se poi si spende 90.000 euro per una rotatoria artistica, anziché per fare due sezioni, per fare qualcosa di realmente utile per i cittadini, queste sono scelte politiche del territorio, di questo territorio. E allora, come dire, ci si può lamentare della manovra? Noi non siamo per una manovra intangibile, ma certamente in questo contesto, in questa zona, nella nostra zona, gli spazi per l'efficienza, gli spazi per efficientare la macchina amministrativa ci sono. L'Unione dei Comuni doveva servire a razionalizzare le spese, doveva servire a ridurre i costi, niente di tutto questo. Niente di tutto questo, ormai questo è pacifico, e io credo credo sinceramente che sia meglio, che sia più importante, non è polemica di bottega, è semplicemente la volontà, di fronte a una realtà che ci viene imposta dalla situazione economica generale, spendere queste energie che vengono spese nella protesta continua, continua, martellante, spendiamole per individuare delle priorità con le risorse che ci sono a disposizione. È evidente che in un contesto di risorse illimitate il governo avrebbe dato tutto a tutti, e anche di più, ma non è questo il contesto in cui siamo. Non siamo chiamati a esprimere un parere di gradimento su questo, siamo chiamati a risolvere una situazione che abbiamo ereditato, che non dipende da noi, ma che dobbiamo cercare di portare in porto nell'interesse dei cittadini.
Grazie. Allora, io ho attualmente iscritto a parlare consigliere Zarra e consigliere Curcio. Invito comunque chi vuole intervenire a cominciare a prenotare l'intervento. E il signore laggiù in fondo. Galardi, ok. Ok, procediamo con gli interventi. Zarra? Il telefono.
È acceso. Prendo un bel respiro perché non sono abituato a fare interventi, né sono un professionista degli interventi, per cui mi riesce difficile, anzi vorrei venire qua giù per guardare e per rispondere un attimino, vi do le spalle, scusatemi, ma ecco, dicevo, non sono un professionista degli interventi, non sono un professionista politico, e di certo non riuscirei a tenere un discorso di 10 minuti, per cui la farò molto breve. È curioso, sono Zarra, consigliere del Comune di Ponzacco, anche dell'Unione, giusto per parafrasare Matteo Arcenni. Allora, ci sono stati alcuni interventi in cui mi pareva di molto curioso come si cercava di motivare o giustificare queste manovre, chiaramente con delle teorie che io sinceramente potrei anche non condividere, ma direi anche, non essendo di molto dotto nella materia, le posso prendere per buono, però contrastano di molto con quello che è la mia, non tanto visione, ma quella che è la mia esperienza, quella che sto vivendo di fatto sul territorio. Io non riesco a capire come si faccia intanto a dire che gli enti locali, le amministrazioni devono agire in modo autonomo quando non gli si danno gli strumenti, cosa che non hanno di fatto, non hanno degli strumenti precisi. Di molto, e vivono ad oggi, o perlomeno vivevano fino ad oggi, sui trasferimenti. Il discorso dell'autonomia credo sia ancora a divenire, con questo benedetto federalismo che non trova ancora attuazione. Per cui, già lì, c'è un qualcosa che contrasta con quello che so io, forse non sono ben informato. Però quello che riesco a capire molto bene è che si riducano i trasferimenti verso comune, verso gli enti locali, che di fatto io percepisco come tasse pagate allo Stato e che io mi aspetterei come privato che tornassero sul territorio dove io posso avere la percezione di quanto mi viene tolto. Io sono un dipendente. Però di quanto mi viene tolto, a proposito, da dipendente lo sapete tutti, il che tu pigli e quel che ti levano te le levano euro, perché non te lo fanno nemmeno vedere. Per cui di quanto mi tolgono, quanto mi torna come percezione sul territorio a livello di servizi, io me le vedo ridurre. L'anno scorso avevo un figliolo, mi faceva 2 rientri, quest'anno me ne fa uno solo. Ditemi voi, se non c'avevo nonni, dove lo piazzavo? L'ho piazzato per 4 giorni da una babysitter perché benedetti Dio e i miei soci hanno fatto le vacanze per gli anziani, ho pagato 150 euro. Se lo facevo per un mese intero erano 600 euro. Oltre ad aver pagato già le tasse, voglio dire, per cui mi aspetto un minimo di servizio. Quando io pago le tasse, che possono essere anche quelle dell'ACI, ammettiamo, io mi aspetterei che in qualche modo ci fosse un ritorno sul territorio. Pago le tasse che sarebbe il canone RAI, non ho un servizio pubblico di certo all'altezza di quello che era tanti anni fa. È cambiato qualcosa anche da quel punto di vista. Però non mi vedo, cioè a fronte di diminuzioni di trasferimenti verso comuni, non mi vedo una diminuzione di pagamento delle tasse mie. Però nel frattempo è per 3 anni che si va dicendo, ed ecco dove io credo che ci sia il vero motivo per cui oggi siamo a questa crisi. Si va dicendo che tutto va bene in Italia, che i ristoranti sono sempre pieni, e quello dice, ditemi voi qui dentro chi è povero. E fa un discorso di questo genere a una pubblica assemblea, dice alzate la mano chi di voi è povero. Non solo, vogliono legittimare anche, e questo l'hanno fatto con discorsi, l'ha fatto il discorso il signor Berlusconi, che a un certo punto pagando più tassi di un tot è legittimo evaderle. Allora premettete una cosa, cioè credetemi, io che le pago tutte, non credo che questi errori siano nelle amministrazioni comunali che non riescono più a erogare servizi a me. Io credo che si sia continuato a far credere alla gente che tutto andava bene mentre le cose andavano male, sapendo benissimo che si spendeva di più di quello che si incassava, senza volerlo dire agli italiani, perché per cui il primo difetto sta nell'averci detto per 3 anni le bugie. Perché io potevo essere anche d'accordo ad affrontare una maggiorazione, non dico delle tasse, ma di sacrifici, ma a fronte anche della verità, e non di quello mi si propinava per 3 anni. Io ho ridotto le mie pretese da privato, l'ho ridotte, ma non ho visto fare altrettanto, che posso dire, del mio stesso titolare? Che molto probabilmente si salverà il culo, ma io fra un mese sono a casa. E non l'ho visto fare nemmeno a tutti quei titolari di aziende che certamente hanno chiuso, ma non le vedo le pezze al culo. Molto probabilmente prima hanno saputo dove le valle. E allora non mi par giusto dire che la colpa sia delle amministrazioni locali. No, io voglio che le amministrazioni locali continuino a spendere quei soldi che hanno speso fino ad oggi, perché sono quelli che io fino ad oggi ho pagato di tasse e voglio servizi da parte di loro. Io posso essere contro le amministrazioni al momento in cui non mi danno i servizi all'altezza di quello che io pago, ma fin quando la percezione è che i servizi che loro stanno erogando siano all'altezza della mia soddisfazione, io non gli posso fare nessun appunto. Grazie.
Grazie. Allora, si è iscritto a parlare il consigliere Curcio, prego.
Chiari, credo abbia spiegato. Funziona? Sì. Abbia spiegato benissimo il centro della questione. Io provo a riportare un attimo l'argomento proprio sul tema di oggi specifico della manifestazione dell'ANCI, perché mi ha colpito anche una parola nell'ottimo intervento del Presidente Fatticcione all'inizio, la parola mortificazione. Io voglio innanzitutto esprimere il mio pieno sostegno e solidarietà alle persone che stanno sedute a questo tavolo e agli amministratori che sono presenti qui in mezzo, ai vari assessori, perché sono quotidianamente mortificati. E vi voglio dire una cosa, stamattina camminavo, ho incontrato un'amica, Giovanna, la conosco anche Otello, ora non lo vedo. Giovanna, questa mia amica, mi incontra, mi viene incontro sorridendo, mi fa: Lucia, sai, ieri sera Giulia, la figliola, mi ha fatto una domanda difficilissima. Ho detto: che ti ha chiesto? Dice: mi ha chiesto, mamma, ma cosa fa un sindaco? Qual è il compito di un sindaco? E io le ho detto: Gesù, e tu che le hai risposto? Giulia ha meno di 9-10 anni. Giovanna le ha risposto, dice: il sindaco, dice Lucia, ci ho pensato un po', poi le ho detto: il sindaco è quella persona che lavora tutti i giorni per fare in modo che la città in cui tu vivi migliori, che tra 10-20 anni tu abbia la città che desideri, dove ci sia solidarietà, dove ci sia un modo di vivere positivo, e al contempo tutti i giorni lavora perché se tu hai bisogno di aiuto, cerca di aiutarti. Quindi il sindaco è quello che costruisce il futuro e aiuta se uno è in difficoltà nel presente. Io mi sono detta: porca miseria, davvero è questo un sindaco? Cioè, il sindaco è questo, quello che fa tutti i giorni andando a lavorare. E poi mi sono ghiacciata, Simone, perché Giulia vive a Pontedera. E mi sono detta, e chi lo va a spiegare a Giulia un domani se per esempio non gli si può mandare il pulmino a prendere la scuola? Oppure Giulia per esempio c'ha la mamma e il babbo che lavorano, se Dio vuole e facciamo gli scongiuri, ma se c'ha un'amica che c'è il babbo che perde il lavoro e che si ritrova a dire a Giulia, Giulia sai non abbiamo più come pagare l'affitto, Giulia magari pensando a quello che le ha detto la mamma dice aspetta, sia la Simone, Simone aiuti a pagare l'affitto al babbo della mia amica, e Simone non lo può fare più. Cioè la mortificazione oggi è questa, loro sanno che hanno questo compito da svolgere e non hanno più gli strumenti, come diceva Gerry, per svolgerlo, perché un taglio di 850.000 euro solo su un pezzo al comune di Pontedera vuol dire esattamente questo. E quindi è questo il senso della cosa che stiamo a fare oggi, è questo il senso della ricerca di una collaborazione, di un lavoro per far capire innanzitutto ai cittadini il mondo che cambia e per trovare delle soluzioni concrete a questo problema. Io di fatto, e per questo motivo che non c'ho voglia di fare come spesso faccio, di entrare nei dettagli delle situazioni, magari altri avranno voglia di spiegarci, di spiegarmi per esempio com'è possibile che ci si ritrovi ad avere un taglio di 458 milioni sui comuni toscani, che calcolato dall'ANCI significa che ogni cittadino toscano avrà 123 euro in meno a disposizione a testa all'anno. 123 euro in meno i servizi, ce l'ha spiegato benissimo Gerry, ci sarà per ogni toscano 123 euro in meno. Altri avranno voglia di spiegarmi, anche perché io non lo capisco minimamente, che sono stati tolti altri 3 miliardi ai comuni, è stata eliminata la parola provincia dalla Costituzione, questo è il disegno di legge, si cancella la parola provincia ma non si sa cosa succede al posto delle province, oltretutto anche lì bisogna stargli dietro perché c'è un nuovo, è stata già emendata, la Lega ovviamente, ha già emendato, praticamente tornano alla versione precedente, cioè di fatto si elimineranno le province sotto i 300.000 abitanti, si torna di nuovo in una situazione indietro e non si definisce chi farà cosa e come, non si ragiona di riassetto istituzionale. E mi si spiegherà come mai in una manovra finanziaria, in una normativa intorno alla manovra finanziaria, i federalisti, i grandi federalisti vanno a definire a che ora fare il consiglio comunale o il consiglio provinciale, alla faccia dell'autonomia e del grande federalismo. Io questo davvero non lo capisco, soprattutto a fronte del fatto che poi si fa tutto questo perché bisogna tagliare, perché bisogna essere rigorosi, però poi, se vi ricordate, in una delle prime versioni della manovra di adesso era stato detto che si eliminava l'indennità parlamentare al deputato che faceva, esercitava professione, aveva un lavoro altrove. L'avvocato Pippini non avrebbe preso più l'indennità di parlamentare. Stranamente alla quinta versione della manovra sta norma è scomparsa e l'avvocato Pippini del caso prenderà il 50% dell'indennità da deputato, ma la prenderà anche se avrà fatto un fatturato gigantesco di notole. Questo non si è tolto di mezzo perché non si ragiona davvero su costi della politica o su cose del genere. Nella manovra finanziaria qualcuno mi sa spiegare che caspita c'entra l'articolo 8. Qualcuno mi sa dire cosa c'entra con l'economia, la crisi, eccetera, l'articolo 8, che cos'è? È andare a dire che i sindacati degli accordi aziendali possono derogare non solo al contratto collettivo nazionale, ma alla legge. Si salva solo la Costituzione, si deroga anche la legge. E questo andando anche contro l'accordo del 28 giugno, che se Dio vuole era un accordo unitario, tutti i sindacati e la Confindustria, e lo buttiamo a monte. È evidente che non c'è volontà di unitarietà di sindacati a livello nazionale. Cosa c'entri questo articolo 8? Appunto, non ne ho la più pallida idea. Qualcun altro avrà voglia di parlare, perché io non ne ho proprio voglia, del fatto che siamo alla 50ª fiducia. E siamo alla 50ª fiducia che si era detto no, per carità di Dio, non si metterà mai la fiducia su questa manovra finanziaria, perché l'opposizione ha dimostrato responsabilmente il 12, 13, 14 agosto di essere responsabile. A me responsabile è una parola che non riesco più a usare quando viene usata per indicare alcuni soggetti di questo governo. L'opposizione è responsabile e quindi noi potremmo parlare in Parlamento, discutere, e invece no, si è messa in difficoltà anche il povero Schifani e è passata con la fiducia questa roba qui. Perché a noi interessava che non fosse messa la fiducia? Perché c'erano una marea di proposte e di emendamenti importanti, interessanti, concreti, fattivi. Io non mi sono presentata, scusatemi, Lucia Curcio, capogruppo del PD. Il PD ha presentato una serie di proposte che non sono chiacchiere, cioè sono elementi concreti, ve ne dico solo qualcuna, sui costi della politica, il taglio dei parlamentari alla metà, Il taglio dei parlamentari alla metà, c'è cioè una proposta di legge che si potrebbe mettere in discussione domattina e votarla domattina, visto che siamo tutti d'accordo che era messa in quella bellissima riforma istituzionale che non c'è stata possibilità, il referendum l'ha buttata all'aria perché era una bellissima riforma istituzionale, non è che si è buttata all'aria il taglio dei parlamentari, si è buttata all'aria l'insieme di quella riforma che era folle ed era fuori senso. Nelle proposte che sono state presentate e di cui non si è potuto discutere, si parla di dismissioni di immobili, si parla di aste di frequenze televisive, sono soldi che possono entrare immediatamente, di liberalizzazioni, si parla di liberalizzazioni che si potrebbero fare da domattina se ci si volesse davvero lavorare, di politiche per lo sviluppo e per il mezzogiorno, concrete e fattive, la lotta all'evasione, non mi ricordo se l'ha detto il sindaco Millozzi o Fatticcioni, in maniera molto chiara, la tracciabilità era una cosa che c'era già e se vi ricordate, quando entrò in funzione il nuovo governo Berlusconi e tolse quella norma sulla tracciabilità, dopo un anno l'ha rimessa mettendo il ricavato della reintroduzione della tracciabilità come entrata certa in cassa del bilancio dello Stato. E noi si disse, scusate, ma allora questo anno e mezzo, due, in cui si era levata la tracciabilità, noi abbiamo perso tot milioni di euro certi, chi ce li ridà, Berlusconi e Tremonti? Se sono entrate certe in cassa vuol dire che sono perdite certe da cassa, visto che era stata eliminata. E su questo, sulla lotta all'evasione, ci sono proposte concrete che era davvero possibile discutere e approvare insieme. Certo, altre che non sarebbero mai passate in una logica del centrodestra, ma che, scusatemi tanto, sono assolutamente necessarie. Il contributo di solidarietà sui capitali scudati, che è la vergogna dell'Italia, che siano rientrati i capitali in Italia al 5%. Ci è stato detto che non è neanche ragionabile perché è una norma retroattiva, ma quando mai? Non era una norma retroattiva. Si tratta semplicemente di andare a chiedere un contributo di solidarietà a chi ha derubato la cittadinanza portando capitali all'estero e li ha reintrodotti pagando solo una penale del 5%. Gli si chiedeva un contributo di solidarietà e si può ragionare, cioè nelle proposte del PD, subito sul ritrattare gli accordi con i paesi, i paradisi fiscali, a partire dalla Svizzera. Sono tutte cose concrete, fattive, immediate. L'ultima ve la dico sulla giustizia. Sulla giustizia è inutile andare a ragionare di intercettazioni e di cose che sono serissime, ma a me oggi di sapere cosa succede nell'intercettazione di La Vitola non mi interessa assolutamente nulla. Della giustizia, quello che va fatto immediatamente, rivedere l'assetto dei tribunali, fare un ufficio di processo unico, semplificare il rito civile, semplificarlo e unificare le procedure civili. Questo è quello che va fatto subito per far ripartire il paese e l'economia. Quindi la fiducia ha levato di mezzo la possibilità di discutere tutto questo. E cosa è successo poi? È successo che stesso ieri alla Camera, dopo l'approvazione della manovra finanziaria, sono stati discussi gli ordini del giorno. Praticamente sono state messe lì tutta una serie di cose che potevano andare negli emendamenti come ordini del giorno, che guardate caso, per esempio, ordine del giorno a firma Cesare Damiano del PD sulla eliminazione o modifica essenziale dell'articolo 8 della manovra finanziaria, approvato dalla Camera con l'ok del Governo. Perché? Perché degli ordini del giorno non gliene fregherà nulla a nessuno. Hanno approvato la qualunque cosa con l'ok del Governo. Hanno approvato ovviamente il grande ordine del giorno Scilipoti di nuovo condono fiscale e nuovo condono edilizio, ovviamente. Hanno approvato ovviamente l'ordine del giorno della Lega di eliminazione del canone della RAI. Però hanno approvato pure quello dell'articolo 8 della manovra finanziaria. E vado a stringere. Qui era quello che vi si chiedeva oggi, che si chiede oggi alle forze che qui sono di opposizione e lì sono di governo. Tra gli ordini del giorno ieri alla Camera è stato approvato un ordine del giorno che è prima firma, credo, forse addirittura una del PDL, Salta Martini, Osvaldo Napoli, cioè è assolutamente trasversale. Un ordine del giorno in cui nelle premesse si dice questa manovra finanziaria è assurda perché fatta senza alcun confronto con le autonomie locali. È stata costruita senza nessun confronto con le autonomie locali. Si impegna il governo a convocare immediatamente in 15 giorni una commissione paritetica che lavori sul patto di stabilità per fare quello che hanno chiesto prima ai sindaci e agli amministratori, che lavori su un vero riassetto istituzionale, su una vera modifica dell'assetto istituzionale italiani, che lavori su tutto quello che è i tagli agli enti locali, che ridefinisca e riragioni sulle modalità e sulle quantità dei tagli agli enti locali. E guardate che tutti gli emendamenti che erano stati presentati, la proposta presentata in particolare dal PD, erano tutti a saldi invariati, eh? Quindi non mi si venisse a dire che noi non stiamo a pensare che c'è un debito pubblico e che dobbiamo governare e andare in pareggio. I comuni lo fanno tutti i giorni e l'abbiamo già visto e ci è stato spiegato bene, ma anche noi siamo ben consapevoli che bisogna mantenere il pareggio di bilancio, solo la differenza è come si va a fare, è tutto lì la questione. Quello che vi si diceva oggi è, per favore, un moto di serietà, ripeto, io non riesco più a usare la parola responsabilità, un moto di serietà, una presa di coscienza, una presa d'atto della situazione, una presa d'atto del fatto che non mi importa, uso le parole della dichiarazione di voto di ieri alla Camera del PD, non importa chi sono i vinti e chi sono i vincitori, che non ci siano né vinti né vincitori, ma che ci sia una cesura, che ci sia un taglio, che si riorganizzi il sistema paese, per evitare che si vada verso quell'antipolitica che è stata detta all'inizio, per evitare che si arrivi alla quarta, quinta manovra. Tra un mese dovremo trovare altri 8 miliardi, entro un mese bisognerà fare un'altra manovra di altri 8 miliardi, che si lavori dai territori, è vostra responsabilità chiedere a Roma di fare passi indietro che rendano credibile la situazione di governo, che diano una nuova guida al paese e che si lavori insieme per trovare soluzioni a questi enti locali, perché a me preoccupa di rispondere a Giulia, a me preoccupa di sapere come fare a spiegare a una bimba di 10 anni se non gli si manderà più il pulmino a scuola. Scusate tanto, grazie.
Allora, attualmente sono iscritti a parlare signor Galaghi, mi sembra laggiù in fondo, e sindaco Falchi. Ci sono altre iscrizioni?
No, ce l'ho già.
Perfetto.
Para? Sì.
Prego.
Allora, io sono un po' disabituato a parlare, non mi ero neanche preparato un intervento, per cui mi scuserete se dirò qualcosa un po' così a braccio. Dice, allora perché interviene? Perché dal dibattito credo che intanto voglio dire al Presidente Fatticcioni che lui giustamente ha cercato di impostare la questione per vedere se stasera ci fosse stata una votazione unanime su una posizione che poteva trovare tutti d'accordo basata su quelli che sono i fatti. Mi sembra dagli interventi che ho sentito dell'opposizione che la cosa non sia facile. Io intervengo per dire che, voglio dire, probabilmente, e io chi mi conosce, insomma, sono abituato a essere critico, a non prendere mai niente per oro colato, può darsi che nella costruzione di un'unione dei comuni, di 15 comuni, che hanno passi diversi, che non sono omogenei da un punto di vista del territorio e delle risorse, ci sia qualche cosa da aggiustare. E credo, per come sto seguendo la questione, che c'è un impegno dei sindaci in questo senso. Ma che si giustifichi, si arrivi a giustificare, sulla base di qualche problema che ci può essere e che può essere aggiustato, che si giustifichi manovre, perché non si tratta dell'ultima manovra, perché si assomma a quelle precedenti, perché poi sulla questione l'ultima manovra sembra che ce ne sia stata una, no, c'è una serie di manovre che azzoppano pesantemente non solo le autonomie locali, e qui siamo per quello, perché siamo amministratori, io sono consigliere del Comune di Palaia, capogruppo di maggioranza al Comune di Palaia, questo perché non mi ero presentato e scusatemi. Quindi si assommano queste cose e non è solo, e che è gravissimo, il fatto di scientemente sapere che si mettono in estrema difficoltà i comuni e gli enti locali che devono erogare i servizi a cui la popolazione si è abituata in questi anni, perché può anche darsi che 20 anni fa che molti dei servizi oggi erogati non esistevano, la questione potesse passare più indolore. Oggi non è così. Diceva il consigliere di Ponzacco, con un po' di contraddizione in termini, scusa, se dice, siccome io pago le tasse e io mi aspetto dei servizi, e se domani questi servizi mi vengono meno, io me la prendo, con chi se la prende? Con gli amministratori locali? No, il problema è qui. Cioè, hanno fatto bene i sindaci di tutta Italia oggi a protestare. Io dico, cerchiamo di non stare staccati dalla gente, di recuperare in questo momento un rapporto più stretto con le popolazioni amministrate, perché questo è il pericolo che si può correre. In questi anni è cambiato molto il paese e non è cambiato in meglio. Io non voglio dire che è tutta colpa di Berlusconi, io dico solo che il paese non è cambiato in meglio e c'è un distacco dalla politica, c'è un distacco dall'amministrazione pubblica, e la paura è che molti, e voglio dire, possono mettere tutti su uno stesso piano. Questo è il rischio che ci può essere. Allora bisogna far capire alla gente dove stanno le questioni, bisogna far capire, e qualcuno oggi mi sembra l'abbia detto, il sindaco di Venezia, ho sentito un attimino e ha detto, insomma, sarà difficile per la Lega far capire a chi l'ha votata fino ad oggi che gioco sta facendo, perché sta facendo il contrario del federalismo fiscale. Per rispondere al consigliere Zito, c'era un tributo che si chiamava imposta comunale sugli immobili, l'hanno tolto sulla prima casa, ma di quale federalismo fiscale si vuol parlare? Cioè, voglio dire, c'era un discorso, perché ho fatto l'assessore alle finanze fino a non molto tempo fa, anche quella che era le addizionali eccetera, che poi erano sempre tasse, e il governo diceva se si potevano aumentare o meno. Cioè, non c'è assolutamente un discorso di federalismo e di autonomia. Questo è il problema grosso, e quindi bisogna coinvolgere la gente in questo discorso, e bisogna dire che le manovre non sono così anonime. Se manovra è stata, e dice una manovra dettata dall'Europa, l'Europa ha dettato dei saldi, l'Europa voleva avere certezza che entrassero determinate cose, ma la risposta che si è data è una risposta, se oggi ha ancora un significato questa parola, risposta di destra. Si è fatto un discorso pensando alle elezioni, quando ci saranno. Era ingiusto il discorso del contributo di solidarietà sui redditi di 90.000 a 150.000, e c'era da obiettare che questi avevano già pagato le tasse, e si poteva mettere dentro il fatto che uno a 90.000 da solo è una cosa diversa che 90.000 con dei familiari a carico. Cioè, erano tutte discussioni da fare, ma si è fatto un discorso, si è detto si porta a 300.000, si sa che in Italia 300.000 lo dichiarano altro che in pochi, insomma è un modo per dire che si è fatto anche quello, ma non era certo una manovra. Per di più si era cercato di dire che si faceva tutto, o quasi, con una lotta all'evasione fiscale, ma in Europa sono mica bischeri, hanno visto in 15 anni che lotta ha fatto all'evasione fiscale il governo di destra. Cioè, voglio dire, dice, questi non ci rientreranno mai come soldi. E allora, dopo tanto pensare, si è pensato all'aumento dell'IVA. Anche questa è una manovra, come dire, se si vuole ripetere ancora, è una manovra di destra, perché voglio dire, chi la pagherà? Il pensionato che ha 500-600 euro al mese di pensione, o chi ha patrimoni e redditi lordi? Cioè, voglio dire, questo è un governo veramente di destra, e quando la gente non capisce questo, bisogna farglielo capire. Allora io voglio dire due cose e chiudo, perché non voglio addentrarmi nelle cifre, poi Millozzi e altri sono entrati in questa cosa. Primo, l'Unione dei Comuni ancora di più di fronte a queste mazzate, che sono mazzate, deve agire come unione dei comuni, e che non si, cioè, io lo dico così per, so benissimo che non è, ma ancora di più deve essere omogenea e unita in quelle che sono le scelte e le decisioni, che non venga fuori che il comune che ha qualche possibilità in più si distingue dal comune che non ha la possibilità di mangiare neanche un pezzo di pane nel giorno. Questo bisogna che sia chiaro e senz'altro chiaro a tutti voi che siete lì, io lo ridico perché credo che questa sia un'esigenza. Due, se ci sarà un'altra manovra fra poco, non la facciamo fare solo la CGIL, vediamo di mobilitarci, e anche come amministratori bisognerà chiamare la gente, e in piazza ci dobbiamo andare tutti. Dice zitto, il problema è togliere questo Presidente del Consiglio, ma lì sono state fatte tutte le proposte. Voglio dire, quando uno da anni non ha altro che da pensare ai suoi problemi, la maggioranza lo sostituisca, metta un altro, e altrimenti ci sia un senso di serietà e di responsabilità nel paese per mettere insieme tutte le risorse in un governo, chiamiamolo come ci pare, di transizione, cose che si trova d'accordo sul tirare fuori il paese da questa grave crisi, e poi ognuno andrà di nuovo davanti all'elettorato e vedere che cosa succede. Ma questo sappiamo che non succede, e quindi non ci sono alternative. L'alternativa è quella solo di dare una spallata decisiva. In questo non siamo soli. La Confindustria è arrivata a dire che qui e non ci sono le condizioni, non c'è nulla per una ripresa. Oggi le televisioni di Stato, io qualche volta si potrebbe dire quasi di regime, parlano del 27%. Del 27% di disoccupazione giovanile, il più alto tasso in Europa. Questi sono dati che non si possono accusare. Quindi se non c'è un'inversione da questo punto di vista, e siamo fritti, questo è il problema. Quindi voglio dire, io mi rendo conto, ma credo che stasera non ci possa essere una conclusione unitaria. Io credo che semmai, io in questo senso faccio un po' il falco, se c'è bisogno di mettere qualche parola in più per far capire alla gente come stanno le cose, facciamo.
Grazie. La parola al sindaco Falchi.
Vabbè, poche cose, mi sembra siano già state dette molte, poi vista anche l'ora ti prenderò veramente poco tempo. Alcune considerazioni, anch'io non pensavo di intervenire, quindi non mi sono preparato, diciamo così, per un intervento strutturato. Però, insomma, la prima è una risposta rispetto a quello che diceva Matteo Arcenni, legata all'ufficio turistico. Hai fatto riferimento al fatto che abbiamo assunto una persona che non sa l'inglese, o sbaglio? Cioè, ti assumi la responsabilità di quello che dici stasera? Oh, va bene, insomma, vabbè, perfetto, quindi va bene, perfetto. Cosa diversa ha fatto la nazione? La nazione ha chiamato gli uffici turistici, non c'era la persona, diciamo così, titolare dell'ufficio, ha risposto un'altra che probabilmente non sapeva l'inglese. Non che chi ha vinto il concorso non sappia l'inglese, sono cose diverse. Vabbè, ti hai detto,
scusa,
questo
però
ora.
Non ha dialogo.
Ti hai detto questo ora. Quindi, oh, perfetto. Ti hai detto che chi ha vinto il concorso non sa l'inglese. Perfetto. Quindi questa cosa qui dovranno verificarla poi, insomma. Da quello che mi risulta, ovviamente non sa solo l'inglese, ma sa anche altre lingue. Questo. Poi, per come si è sviluppata la discussione, io ho apprezzato l'intervento di Filippo e anche quello di Marco, dell'assessore di Pontedera, che hanno cercato di, diciamo così, di vedere se c'era la possibilità, insomma, di portare avanti una discussione che potesse mettere d'accordo su quello che poi è l'ordine del giorno che presentiamo, maggioranza e opposizione. Devo dire la verità, comprendo il loro sforzo e quello che ha fatto anche Lucia, ma ho apprezzato molto di più quello che ha fatto, quello che ha detto Simone, e ho apprezzato molto la sua moderazione, perché, come diceva prima Fabio, per essere chiari, perché come diceva prima Fabio, insomma, noi siamo sindaci, siamo amministratori locali, diventa veramente difficile dare una risposta ai cittadini, però qualcosa bisogna anche dircelo in queste situazioni, insomma, bisogna dirlo anche fuori. Ci sono delle manovre che sono di sinistra e delle manovre che sono di destra. Questa è una manovra di destra, io mi sento di condannarla completamente, complessivamente. È chiaro che in una situazione grave come quella che vive il Paese ha bisogno di responsabilità e ha bisogno anche di scelte dolorose, ma le scelte appunto sono sempre politiche, non le detta Bruxelles, non è vero, Bruxelles dice che mancano i soldi, dove cercarli si decide noi, e probabilmente c'è un certo timore, no? A andare a colpire chi denuncia più di 100.000 euro l'anno, perché ora siamo arrivati a quelli di 300.000, perlomeno alla manovra di oggi, poi domani magari la cambiano, insomma, io sono al corrente di quella. E poi alcune considerazioni che sono state fatte. Ma siamo così sicuri che alla gente interessi tanto della spesa militare che questo paese sostiene? La voglio fare un po' demagogica anch'io. Siamo così sicuri che la gente sia molto interessata alle guerre che si fanno? Secondo me sono soldi molto spesi meglio, quelli che il comune di Pontedera destina magari per progetti umanitari fuori dai nostri confini, e che se avessi la possibilità, dico la verità, come dire, magari anch'io sarei dell'opinione di poter fare qualcosa. Ci sono delle possibilità, secondo me, di riferimento dei fondi. Si parlava prima delle scuole, ora stamani mattina, ma anche in passato, Davide Turini ci ha spiegato bene qual è la situazione. Ma dico io, siccome la scuola pubblica è alla fame, oltre la fame, ma è ancora pensabile dover finanziare le scuole private? O non si potrebbe trovare qualche, diciamo così, soldo per la scuola pubblica da quelle private? Guardate bene, questa, diciamo così, è un'idea trasversale, non lo fa solo il centrodestra, l'ha fatto anche il centrosinistra. Io condanno gli uni e gli altri, perché gli imprenditori, come chi apre una scuola privata è imprenditore, fa l'imprenditore, si assume il rischio impresa. Perché secondo me in un paese civile, un minimo civile, la sanità e la scuola pubblica, voglio dire, sono i due elementi che vanno preservati fino alla fine. E poi si parlava prima di autonomia, anche qui ovviamente gli interventi che sono stati fatti precedentemente mi hanno anticipato, c'è poco da aggiungere, ma lo slogan della Lega, quello pago, vedo, voto, oggi pago chi, vedo cosa, voto chi, cioè ci prendiamo in giro, cioè benissimo il federalismo fiscale, benissimo, ha ragione il consigliere Zito, non si fa il federalismo fiscale con i soldi che arrivano dal centro, sono d'accordo, quale capacità impositiva hanno oggi i comuni, quale tasse io da domani posso mettere, ditemelo, quale tasse si può mettere, nessuna, si può decidere forse ora di aumentare l'addizionale IRPEF. Meglio, così si va ancora più a colpire i lavoratori dipendenti, è chiaro, è ovvio. Diceva prima Simone, noi abbiamo perso come zona nel sociale una cifra che va intorno alle 800.000 euro, Simone, più o meno. Bene, qui si mette in difficoltà non solo chi ha bisogno di quei servizi, si mette in difficoltà anche le cooperative che lavorano in quei settori. Si mette in difficoltà le cooperative, si mettono in difficoltà quindi i negozi che vendono a chi va a lavorare le cooperative, si mettono in difficoltà quindi tutti coloro che, come dire, hanno un reddito che arriva da quel lavoro. È una buona operazione anche per la nostra zona. Io credo, e poi la chiudo, io credo che il coraggio che gli amministratori hanno avuto anche in passato nella, diciamo così, Costituzione dell'Unione dei Comuni, che è stata un'operazione non terminata e non di poco conto e non semplicissima, sia stata un'operazione vincente. Io credo che sia arrivato anche il momento di rilanciare questa esperienza, perché probabilmente è l'unica ancora di salvataggio che ci resta in quest'area. Ha ragione Simone quando dice che molto è stato possibile farlo perché siamo strutturati in questo modo. Però dico, una discussione seria che veda impegnate anche tutte le forze politiche a livello ovviamente nazionale, ma che possa partire anche dal basso. Su una riforma dell'architettura istituzionale credo sia necessaria. Questo è un paese che modifica l'impianto istituzionale con le finanziarie. Io credo che, come dire, sia un paese che non è in grado di vedere al di là del proprio naso. Ci sono, è un esempio banale che faccio spesso e volentieri anche in incontri pubblici, regioni come il Piemonte e la Lombardia che hanno più o meno 1.200-1.500 comuni, ma si può pensare oggi nel 2011 che siamo ancora in grado come paese di supportare comuni di 10 km quadrati e di 5.000, 6.000, 7.000, 3.000 persone? Io una proposta del genere e non l'ho vista, sto parlando della maggioranza ovviamente, e la proposta banale, tout court, di chiudere le province, vabbè, io credo che, come dire, prima di tutto debba essere in qualche modo concordata, come dice la Costituzione, anche con i soggetti interessati. E poi, insomma, credo che anche lì serva più per far demagogia. Ora poi voglio vedere alla fine quante province si chiudono. Ma non è che io sono a favore o contro le province. Io credo che sia migliorabile l'impianto istituzionale, veramente. E bisogna farlo. Quando dico che l'unione dei comuni si deve rilanciare, dico che i comuni piccoli come il mio devono pensare seriamente se hanno ancora senso di esistere. Lo dico per il mio, non lo dico per gli altri. Perché questa, diciamo così, questo ragionamento serio va fatto e deve essere trasversale. E tutte le volte non ci si può trovare maggioranza e opposizione su questo. È chiaro, le posizioni sono ovviamente diverse. Ci sono delle lacune da limare, ma io credo che veramente l'unica strada che abbiamo disegnato qualche tempo fa in Valdera sia quella, e credo che quella vada rilanciata se vogliamo avere qualche speranza. Prima di tutte, la salvezza delle nostre scuole pubbliche.
Grazie. Sì, sì, grazie. Allora, chiede l'intervento il signore in fondo, poi... ok. Ci sono altri interventi? Qualcuno si vuole prenotare? Allora.
Sono Antonio Felicioli, sono consigliere comunale di minoranza a Crespina, un'altra minoranza. La mia lista si chiama I Leali della Sinistra e per giochetti strani di numeri non rientro in questo consiglio dell'Unione dei Comuni. Ero molto indeciso se partecipare o no oggi, in quanto legato oramai fortemente a quella che è un senso di sfiducia più totale. L'avevi richiamato tu, non so come ti chiami, a un disamore verso la politica da parte delle persone. E già il fatto che qui dentro, se questo, pensando che questo è un consiglio comunale, un consiglio dell'Unione dei Comuni aperto, beh, a parte qualche consigliere dell'Unione dei Comuni e qualche altro consigliere, non so quanto poi sia questa riunione così partecipata. Non credo che sia così partecipata. E questo è un segnale importante, un segnale che essendo qui nella Valdera, che essendo qui in Toscana, non può non far pensare o perlomeno indurre in qualche modo a delle critiche, a un'autocritica, quella che è tutta la parte della sinistra, a cui io mi sento naturalmente legato. Certamente non posso non condividere quanto detto sulla manovra. Io sono molto legato anche al mondo della scuola, in particolare al mondo dell'università, un disastro assoluto e che avrà ripercussioni anche alla luce di correzioni immediate. Se dovesse succedere una rivoluzione e Berlusconi muore, potrebbe accadere, anche in questo caso per i prossimi 20 anni pagheremo le conseguenze nefaste di quanto avvenuto. Pensiamo, parlando di scuola pubblica, pensiamo ad esempio al numero chiuso, al fatto con i criteri con cui è stato fatto. Viene bloccato l'accesso a quelli che potrebbero essere delle pedine buone della società futura. siamo quelli che hanno il minor numero di laureati in Europa. C'è il disastro assoluto, in sostanza. Però, quello che ho avuto modo di assistere stasera è stato uno spettacolo umiliante, mortificante, una sorta di rivendicazione costante fra chi sta lì al tavolo e alcuni esponenti della minoranza altra rispetto alla mia. Non c'è un percorso comune. Ho apprezzato molto le parole di questa Lucia, che io non conoscevo, che ha il difetto di essere naturalmente capogruppo del PD. Però le parole erano importanti. Ma non posso io non pensare a quando uno deve spiegare cosa deve fare un sindaco a Giulia. Quale sindaco? Quello di Pontedera? Io non posso, Milozzi, non vedere in te colui che portava avanti l'inceneritore, che in 20 anni certamente non poteva creare del benessere. Insomma, un po' di autocritica qua ci vuole in modo forte, ma non lo dico per polemizzare, ora Milozzi, sennò poi tu risponderai rispondendo, no, ma non era questa l'intenzione, vada bene. Qui c'è una situazione di non credibilità. Ricordiamoci che la sinistra, così come ne parliamo oggi, era quella poi di Prodi allora. E insomma, delle situazioni un po' strane le aveva fatte anche lui, a partire dal conflitto degli interessi. Insomma, qui mi sembra a me, e concludo, e non voglio però né essere cialtrone e nemmeno qualunquista, però spero che di poter trasmettere un segnale, intravedo nella destra coloro che rubano ai poveri, dando ai poveri, no? Dagli al povero, intanto gli tolgono roba, ma vedo in questa manifestazione della sinistra coloro che rubano ai poveri dicendo accidentaccio al ricco. Ora, credo che se riusciamo a percepire quelli che possono essere dei malumori che vengono dalle politiche locali, a partire anche dai progetti nelle scuole, un progetto senza zaino, per dirne una, quando poi le cartelline pesavano 6 kg, ma io di questo ne ho parlato a lungo anche con i diretti interessati, una sorta di ipocrisia di fondo, ma non malevola, ma che c'è di fatto attraverso la non cura poi di quanto progettato, perché non c'è la possibilità, non c'è il tempo, per mille motivi, ma bisogna prestare più attenzione. Questo è lo stimolo che voglio dare, un'autocritica nel rilevare una mancata attenzione nelle cose dette e soprattutto nelle cose fatte. Vi ringrazio.
Grazie.